Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
All'anagrafe è Giovanna Guarrasi, per tutti è Vanina. Per lettrice e lettori è la protagonista seriale dei romanzi di Cristina Cassarscalia. La vicequestora aggiunta era comparsa per la prima volta nel 2018 in Sabbia Nera e ora è protagonista di Il castagno dei 100 cavalli, pubblicato come gli altri da Einaudi. Vanina Guarrasi deve indagare sull'omicidio di una donna sui 60 anni. Il suo corpo è stato trovato sotto il cosiddetto castagno dei 100 cavalli ai piedi dell'Etna, un albero straordinario che esiste realmente, che è patrimonio dell'UNESCO. La donna è stata strangolata e poi chi l'ha uccisa le ha amputato mani e piedi, quindi insomma la scena che si presenta sicuramente non è delle migliori. L'indagine viene condotta da Vanina Guarrasi insieme ovviamente alla sua squadra e con la collaborazione dell'immancabile commissario in pensione ormai 83enne Biagio Patanè. Cristina Cassarscalia, partiamo appunto da Vanina. Lo sappiamo che lei lavora a Catania, dopo aver lavorato a lungo a Palermo, ha lasciato Palermo ormai da 5 anni per ragioni insomma che l'hanno toccata da vicino, e possiamo anche dirlo perché insomma ormai si conosce questa parte della storia. Il padre era stato ucciso per mano della mafia davanti a lei, insomma ancora piccola. In che fase della vita si trova Vanina?
Ma Vanina si trova in una fase di transizione abbastanza importante, perché lei è stata per 5 anni abbastanza sicura di quello che aveva scelto. Aveva scelto di andare via da Palermo, di andare via dal lavoro che faceva ormai da anni nella sezione criminalità organizzata della Mobile di Palermo, lavoro al quale si era votata perché aveva assistito alla morte di suo padre in quel modo per mano della mafia. Tutto questo aveva ovviamente condizionato tutta la sua vita. Quello che l'aveva convinta che sarebbe stato meglio andare via da Palermo per la sua tranquillità e per la sua serenità era stato il fatto che era riuscita a salvare da un attentato, questa volta il suo compagno, un PM che lavora nell'antimafia palermitana e che ha deciso però di lasciare. Ecco, si trova adesso in una fase di transizione perché dal primo libro di questa serie lei in realtà questo suo ex compagno Paolo Malfitano l'ha rincontrato e è tornato nella sua vita, vuoi o non vuoi è tornato nella sua vita. Lei vive tutto questo con molta molta conflittualità interna.
E questa è un po' la cosiddetta trama orizzontale, insomma, che accompagna tutti i libri con protagonista Vanina Guarrasi da Sabbia Nera in poi. Veniamo invece alla trama verticale del romanzo Il castagno dei 100 cavalli. Abbiamo detto, viene ritrovata uccisa questa donna sui 60 anni, ci sono insomma problemi di identificazione, ma bisogna leggere il libro per scoprirlo. Sicuramente la scena del crimine è veramente feroce e cruenta, insomma, perché viene ritrovata sotto quest'albero, le sono stati amputati mani e piedi e praticamente messi sulla terra, ha il ventre squarciato, insomma una scena degna quasi che evoca l'opera di Jack lo Squartatore. Ecco, in che modo, senza svelare troppo, Vanina Guarrasi inizia a indirizzare le indagini? Perché già capire chi è questa donna non è semplicissimo.
È un'indagine un particolare, perché rispetto ad altre indagini che lei ha seguito nei libri precedenti, questa ha la particolarità di non dare, Vanina non ha dai suoi collaboratori anche della polizia scientifica, purtroppo non riesce ad avere molti indizi, anzi quasi nulla. Per lungo tempo non riescono nemmeno a capire esattamente chi sia questa donna, quindi tutto è molto complicato. E anche nel momento in cui si capisce chi è questa persona, anche nel momento in cui si comincia realmente l'indagine, la complicazione è infatti che lei deve necessariamente un po' seguire il metodo che un po' si potrebbe chiamare il metodo Patanè, quello del vecchio commissario, suo caro, carissimo, anzi amico, col quale lei parzialmente un po' condivide questo metodo del ragionamento. Però lei lo condivide sempre un po' da poliziotta giovane, che è sempre stata abituata comunque ad avere un grosso contributo da parte della polizia scientifica, da parte dei medici legali, eccetera. Ecco, su questo caso invece no, siamo tutti sul ragionamento. E in questo, quindi, ancora più del solito, questa vicinanza di Patanè è importante. Quindi un'indagine particolarmente complicata.
Il personaggio di Biagio Patanè, insomma il commissario in pensione, l'abbiamo detto, ha più di 80 anni, è un personaggio bellissimo, ma dal punto di vista narrativo ti serve proprio per creare questo contrasto sul metodo di indagine, o ti faceva proprio simpatia inserirlo?
Allora, Biagio Patanè è stato inserito nel primo libro con l'idea di inserirlo solo lì, cioè doveva essere un aiuto che Vanina avrebbe avuto nell'indagine di Sabbia Nera, che era un'indagine su un corpo mummificato da 60 anni, quindi le serviva anche l'aiuto di qualcuno che 60 anni prima avesse indagato, quindi un poliziotto anziano. Io ho introdotto Patanè lì, convinta di farne questo tipo di personaggio. In realtà poi Patanè mi ha conquistato talmente tanto che l'ho inserito molto più di così già in quel libro, e nei libri successivi gli ho dato sempre più spazio. È forse il personaggio, senza nulla togliere alla mia Vanina, è forse lui il personaggio di cui mi piace di più scrivere.
A proposito della squadra, insomma, che lavora insieme a Vanina Guarrasi, c'è per esempio il medico legale Adriano Calì, insomma, che è anche un suo caro amico, si frequentano anche al di là del lavoro, e c'è una frase che dice Calì che mi ha fatto molto sorridere, dice sostanzialmente alla sorella di Vanina: tua sorella indaga sempre in casi dove i cadaveri vengono ritrovati in posti strani, in questo caso per esempio sotto l'albero, ma ricordo anche altri romanzi. Effettivamente da narratrice ti piace mettere queste scene del delitto in posti assolutamente insoliti?
Se non ho un posto insolito dove mettere dove far trovare il cadavere, non inizio mai il libro. Questo è sempre un po' il punto. Tutto nasce sempre dal luogo. Quando io inizio un libro o un'indagine di Vanina, e il luogo mi deve ispirare in qualche modo. Poi certo, ecco, c'è chi mi dice: però questi luoghi ti ispirano praticamente, ti ispirano così tanto che ci metti sempre dei cadaveri dentro. Poi questo è, ecco, questo diciamo è un po' una distorsione, però ci vuole il luogo che mi ispiri, e quindi in questo caso il Castagno dei 100 Cavalli, che è un luogo molto suggestivo.
Che esiste sul serio? Cioè,
assolutamente, è un castagno plurimillenario alle pendici dell'Etna, patrimonio dell'UNESCO, uno penso che sia addirittura uno dei castagni più grandi d'Europa, e questo è un luogo, ecco, molto particolare in cui far trovare questo cadavere, ma però in precedenza ho usato anche luoghi, diciamo che forse quello più strano di tutti è stato la carrozza del Senato, nella quale ho fatto trovare un cadavere anche lì barbaramente ucciso, ma poi c'è stato anche il letto del fiume Amenano, il fiume sotterraneo che passa sotto il centro di Catania, insomma. Se non c'è un luogo che mi ispira, io non riesco neanche a iniziare l'indagine.
E in questo romanzo compare anche Costanza, detta Cocò, che è sorella solo da parte di madre di Vanina, più giovane, ha mollato sostanzialmente il fidanzato quasi sull'altare, si sarebbero dovuti sposare un mese dopo, poi si scopre il perché, e di fatto ha convissuto per alcune settimane con Vanina. Come la vive Vanina questa convivenza?
E anche questa è una svolta enorme nella vita di Vanina. In questo libro c'è questa svolta, perché il suo rapporto
anche con il padre adottivo, per esempio,
padre adottivo,
c'è una svolta.
C'è già una svolta già dall'uomo del porto, perché nell'uomo del porto c'è questa, è come se ci fosse un giro di boa, per cui Vanina si rende conto di aver in qualche modo colpevolizzato la madre senza motivo per tanti anni, e soprattutto di aver sottovalutato l'affetto enorme che quest'uomo ha nei suoi confronti, che la tratta esattamente come tratta l'altra figlia, che è sua figlia. Costanza è la sorella piccola, la sorella che lei però ha tenuto sempre a distanza, questa bambina che invece la cercava sempre e lei la teneva a distanza. Il rapporto con Costanza è sempre stato un rapporto freddo, un rapporto distaccato da parte di Vanina, evidentemente non da parte di Costanza, perché Costanza, nel momento in cui ha avuto il primo problema serio della sua vita, il primo dramma serio della sua vita, non è andata a cercare una delle sue amiche di Palermo, no, si è fatta 190 chilometri e è andata a casa di Vanina. Quindi evidentemente il legame che c'era realmente fra queste due sorelle era già molto più forte di quello che Vanina immaginasse, e Vanina ne prende atto e si rende conto che è legata a sua sorella più di quanto lei immaginasse, tanto addirittura da darle il nome che suo padre dava a lei, Nika, che era un nome che lei non avrebbe dato mai a nessuno.
Nei romanzi di Cristina Cassarscalia non mancano mai due cose: il cibo e le citazioni dei film, soprattutto di quelli, diciamo, degli anni 50 e 60. Perché? Perché tu sei golosa? Perché si parla di Sicilia? Perché ti piace il cinema? Perché?
Allora, il cinema perché è un po' una scusa per raccontare, per parlare del cinema che piace a me, che poi alla fine è l'unico tratto in comune che abbiamo io e Vanina, è questo di gusti cinematografici, quest'essere delle cinefile selettive, in cui dico di essere una cinefile selettiva perché amo molto il cinema, ma molto di più quel cinema lì, quindi il grande cinema italiano di quell'epoca lì. Ecco, ho dato a Vanina questa mia passione anche un po' per poterla raccontare, per poterne parlare, raccontare questi film, citarli. Le ho dato anche qualcosa di difficile da trovare, che è qualcuno con cui condividere questa passione, che è Adriano Calì in questo caso. Quella del cibo, no, in realtà Vanina, ecco, se proprio devo dirla tutta, mangia quello che vorrei mangiare io. Però io cerco di non farlo, lo faccio fare a lei.
Lo fai fare al tuo personaggio.
Sì, esatto, e racconto anche un po' un tassello della cultura siciliana, delle tradizioni siciliane, che fa molto parte anche la gastronomia siciliana, fa molto parte della cultura siciliana, delle tradizioni, e questo quindi raccontarla tramite la sua golosità, un po' questo suo essere una buongustaia senza saper cucinare nemmeno un uovo fritto, e da una parte, dall'altra anche un po' c'è questo rapporto che le ha col cibo un po' più compulsivo in alcuni momenti, quando lei mangia tutta quella cioccolata, è un po' come la sigaretta in quel caso, ci sono dei momenti in cui il cibo, soprattutto il dolce, la cioccolata, è una compensazione di qualcos'altro.
Vanina Guarrasi è diventata anche protagonista della serie TV Vanina, un vicequestore a Catania. Che impressione ti fa vedere la tua protagonista poi sul piccolo schermo?
Beh, io credo che sia un po' un sogno per tutti gli scrittori vedere un po' i propri protagonisti prendere vita, una vita che sia cinematografica, televisiva, per quanto poi diversa possa essere ovviamente dai libri, perché poi è sempre così, è chiaro che non sono mai i personaggi che
sono due linguaggi diversi.
Sono linguaggi molto diversi, ci sono esigenze anche molto diverse, quindi qualcosa deve sempre essere modificato e deve cambiare. Però sono insomma i tuoi personaggi in qualche modo, quindi è sicuramente molto emozionante vederli prendere delle forme reali, ecco.
Grazie a Cristina Cassarscalia, ora in libreria con Il castagno dei 100 cavalli, pubblicato da Einaudi. Grazie.
Grazie a te.
Il cacciatore di libri.
Ora un po' di consigli e segnalazioni per le letture in questo periodo di festa. Consigli come sempre per tutti i gusti e per tutte le età. Partiamo con il premio Nobel per la letteratura 2024, la sudcoreana Ahn Kang. Il suo romanzo più famoso è La vegetariana, pubblicato a livello internazionale nel 2016, 10 anni dopo la pubblicazione in patria. In Italia è uscito per Adelphi con la traduzione di Milena Zemira Ciccimarra. È un romanzo veramente intenso, bello, crudo, a tratti anche disturbante. La protagonista è una donna che, dopo aver fatto uno strano sogno, decide di non mangiare più carne. Poi, lentamente, tutti gli altri alimenti, come forma di protesta contro la violenza del mondo, fino a voler diventare un albero. Il romanzo è La vegetariana di Han Kang, pubblicato da Adelphi. Settembre Nero di Sandro Veronesi, pubblicato dalla Nave di Teseo. Questo è l'ultimo romanzo dello scrittore, due volte premio Strega, con Caos Calmo nel 2006 e Il Colibrì nel 2020. Si racconta l'estate di un ragazzino di 12 anni, Gigio Bellandi, nell'estate del 1972, l'estate in cui finisce la sua infanzia. Il padre è veramente il suo idolo, la madre, donna irlandese rossa di capelli, cerca di essere invisibile ma inevitabilmente attrae gli sguardi di tutti. Poi c'è la sorellina più piccola che però sembra essere più consapevole di lui di come va il mondo. In quell'estate Gigio sarà costretto a crescere per qualcosa di brutto che accade e dice che i suoi genitori non hanno saputo proteggerlo, ma soprattutto si pone la domanda: avrei potuto oppormi al disastro? Questo è Settembre Nero di Sandro Veronesi, La Nave di Teseo. Per chi ama i gialli segnaliamo il vincitore dello Scerbanenco 2024, il premio italiano di riferimento per gialli, thriller e noir. È il romanzo L'ultimo pinguino delle Langhe di Orso Tosco, pubblicato da Rizzoli. Il protagonista è il commissario Gualtiero Bova, che tutti chiamano il pinguino. Da poco è stato trasferito a Mondovì, nelle Langhe appunto, come punizione. È un uomo ricco di contraddizioni e nello stesso tempo cinico e sensibile, ruvido e premuroso. Il pinguino deve indagare sulla morte di una ragazza. Sulla schiena di questa ragazza l'assassino ha tracciato col sangue una svastica e ha scritto Blom. Blom, fra l'altro, il cognome dell'uomo, un potente broker svizzero che ha trovato il cadavere della ragazza durante la corsa mattutina. Il romanzo è L'ultimo pinguino delle Langhe di Orso Tosco, pubblicato da Rizzoli, vincitore del premio Scerbanenco 2024. Altro giallo dai tratti sempre un po' ironici è Il tatuatore innamorato di Fulvio Ervas, pubblicato da Marcos y Marcos. Un nuovo romanzo con l'ispettore Stucchi, che ha dato vita anche a una serie TV della Rai con Giuseppe Battiston. Siamo sempre a Treviso. Un famoso tatuatore, figlio di un celebre avvocato, viene trovato con un chiodo di singolari origini conficcato nel cuore. Le indagini partono naturalmente subito dal giro dei clienti. Nell'archivio del tatuatore ogni cliente è associato al nome di un insetto. Sul fronte personale invece Stucchi deve fare i conti con la partenza per l'Iran di un adorato zio. Il tatuatore innamorato di Fulvio Ervas, pubblicato da Marcos y Marcos. Per chi ama i romanzi storici ispirati a fatti veri, segnaliamo Risplendo non brucio di Ilaria Tuti, pubblicato da Longanesi. Ilaria Tuti è nota per i suoi thriller con protagonista Teresa Battaglia, la commissaria affetta da Alzheimer, comparsa per la prima volta in Fiori sopra l'inferno, ma è anche nota per i suoi romanzi ispirati a fatti storici come Fiore di roccia. La scrittrice ha messo insieme queste due anime narrative costruendo un thriller ambientato nel 1944, durante il fascismo e il nazismo, riprendendo fatti realmente accaduti. Da una parte c'è Johan, medico forense deportato a Dachau per aver criticato Hitler, che viene trasferito in uno dei quartier generali del Führer con un compito: analizzare il cadavere di un ufficiale dell'SS per capire se si tratti di suicidio o omicidio. Dall'altra parte c'è Ada, figlia di Johan. Lei indaga sul caso di una ragazza torturata e lasciata quasi in fin di vita davanti alla risiera di San Sabba a Trieste. Il romanzo è Risplendo non brucio di Ilaria Tuti, pubblicato da Longanesi. È ancora un romanzo ambientato durante il nazismo a Berlino e che narra fatti storici. Sul corpo del diavolo di Fernando Coratelli, pubblicato da Ove Possibile. Siamo a cavallo fra gli anni 30 e 40, nella Germania nazista. Il protagonista è Felix Kersten, medico finlandese che diventa il fisioterapista di Himmler, il capo della Gestapo. Riuscendo ad alleviare i dolori di stomaco di Himmler, Kersten conquistò la sua fiducia e lo convinse a liberare decine di migliaia di prigionieri, ebrei compresi. Il romanzo dunque racconta una storia vera ma poco conosciuta, anche perché alla fine della guerra ci fu chi ebbe interesse a prendersi i meriti di quella grande operazione di salvataggio a discapito di Felix Kersten. Il romanzo è Sul corpo del diavolo di Fernando Coratelli, pubblicato da Ove Possibile. Per chi ama le biografie romanzate, Silenzio, le sette vite di Diana Karen, di Melania Mazzucco, pubblicato da Einaudi. La storia vera di una delle dive del cinema muto italiano fra il 1916 e il 19. Nella sua vita la donna è stata tante cose, una femme fatale, una cantante, un'imprenditrice cinematografica, una spia, una suora strappata al convento. Lei stessa scriveva i soggetti dei suoi film e diventò una delle prime registe cinematografiche della storia. Irrequieta e sfuggente, Diana si destreggia fra aristocratici, diplomatici, produttori e attori, sempre inseguita dal sospetto di essere una spia. Silenzio, le sette vite di Diana Karen, di Melania Mazzucco, pubblicato da Einaudi. Visus, storie del volto dall'antichità al selfie, di Riccardo Falcinelli, pubblicato da Einaudi. Dopo cromorama e figure, Riccardo Falcinelli si concentra sulle facce. Facce nell'arte, nei film, nelle pubblicità, su TikTok. Pubblicando i selfie su Instagram, ci poniamo alla fine gli stessi problemi che si è posto ogni artista e comunicatore della storia. Cercare di rendere una faccia più eroica, autorevole, addirittura divina. O magari conferirle valori morali, come i pittori del Rinascimento. Questo è un saggio con 600 immagini a colori che spazia fra arte, semiotica, neuroscienze, storia, politica e moda. Visus, storie del volto dall'antichità al selfie, di Riccardo Falcinelli, pubblicato da Einaudi. Un altro libro con figure è Lontano dalla vita degli altri, di Giovanna Canzi e Gabriella Giandelli, pubblicato da Marinoni Books. Sono racconti e immagini dedicati a chi vive in carcere, luoghi posti ai margini della città. Edifici dove il tempo sembra essersi fermato, un intreccio fra parole e immagini, dicevamo. Le parole sono quelle di Giovanna Canzi, che con i suoi racconti ci accompagna a conoscere gli studenti ai quali ha insegnato per 4 anni presso il carcere della sua città. E le immagini sono quelle di Gabriella Giandelli, illustratrice. Lontano dalla vita degli altri, di Giovanna Canzi e Gabriella Giandelli, pubblicato da Marinoni Books. Per i giovanissimi, 116 film da vedere prima dei 16 anni, di Manlio Castagna, pubblicato da Mondadori. Questo è un albo illustrato da Alessandro Ventrella, in cui ci sono le schede di 116 film divise per temi: amore, famiglia, mondi fantastici, diventare grandi, sogni e passioni e così via. Per ogni film viene indicata ovviamente la trama e poi i 3 motivi per cui vederlo, oltre ad alcune curiosità. Un libro veramente molto bello per gli adolescenti, per farli appassionare al cinema, ed è scritto da uno scrittore che è anche regista e sceneggiatore. Fra l'altro, se volete, potete anche seguire Manlio Castagna sulla sua pagina Facebook, sulla quale ogni giorno consiglia un film o una serie TV per un pubblico di qualunque età. 116 film da vedere prima dei 16 anni, di Manlio Castagna, pubblicato da Mondadori. E infine, per i più piccoli, segnaliamo 2 albi illustrati, poetici e nello stesso tempo ironici. Le caramelle magiche e come si fanno le caramelle magiche, di Ina Beck, pubblicato da Terre di Mezzo. Sono 2 libri indicati per la fascia d'età 5-7 anni, ma che sanno comunque commuovere e far sorridere anche gli adulti. Le caramelle magiche, fra l'altro, aveva vinto il premio, il super premio Andersen del 2023. Il protagonista è il piccolo Dong Dong, che gioca sempre da solo. Gli altri bambini, insomma, non lo invitano. dimenticano mai. Un giorno compra delle nuove biglie che in realtà sono caramelle magiche. Mangiandole riesce a sentire la vera voce delle cose e delle persone. E così il bambino impara a dialogare, a vedere tutto con occhi diversi e a provare emozioni nuove. Le caramelle magiche, come si fanno le caramelle magiche, di Ina Beck, pubblicato da Terre di Mezzo. Ed è tutto anche per questa puntata, grazie in regia Gianmarco Ferronato. Vi ricordo nei prossimi giorni lo speciale sui romanzi che sono stati protagonisti del 2024 in onda a Natale, il 25 dicembre alle 11, e in versione più breve invece sabato prossimo, 28 dicembre, come sempre alle 6.30 e alle 15.30. Vi ricordo anche che trovate tutte le puntate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme. Se volete potete seguirci su Instagram come Cacciatore di Libri senza l'articolo Il. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.